In collegamento da Messina il nostro ospite, buon pomeriggio perché ancora il sole è altissimo, a Giampiero Neri. Vediamo se lo sentiamo.
Sì, buon pomeriggio a tutti e a tutte, ascoltatrici, ascoltatori, e grazie per questo invito.
E allora l'invito era d'obbligo perché Giampiero Neri ha scritto un libro su un argomento di cui è assolutamente che padroneggia perfettamente, e adesso entreremo più nel dettaglio. L'ha scritto insieme a Vincenzo Grienti, che è giornalista, che collabora tra l'altro con testate importanti come TG2000, ma anche la Rai, l'Avvenire. Quindi stiamo parlando di personaggi, di un personaggio molto preparato, anche ha collaborato con la radio, Blu Radio e in Blu Radio e così via. Ma nostro ospite telefonico è Giampiero Neri, che diciamo da una vita si occupa principalmente di comunicazione, di
Sì, e in
web.
particolare per la Chiesa Cattolica Italiana.
Eh sì,
Sì, in particolare per la Chiesa Cattolica
stavo per
Italiana. È
arrivarci, perché sei
proprio.
membro del direttivo dell'Associazione Web Cattolici Italiani
Sì.
e appunto adesso sei proprio il referente, anche stato referente del progetto nazionale Web Diocesi. Il curriculum è enorme e ovviamente il tutto per il servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi stiamo
Italiana, sì,
parlando
proprio così.
di una pubblicazione, diciamo il titolo della pubblicazione, Algoritmi. Ecco.
Algoritmi e comunità, casa editrice Effata. Devo dire che è
Quindi.
stato anche un bel momento arrivare a questo libro perché per me è un po' come dire il raggiungimento, diciamo così, mettere i puntini sulle i dopo appunto come hai già detto tu, dopo 20 anni di lavoro ci siamo incontrati con Vincenzo che ci conoscevamo già da molti anni e abbiamo pensato ma proviamo a far atterrare un po' tutte le cose che abbiamo visto, tutto quello che abbiamo sentito, cioè provare a fare un libro in cui l'argomento principale è chiaramente gli algoritmi e l'intelligenza artificiale che oggi è praticamente argomento
Principe,
su
argomento
qualsiasi tema
principe,
e
sempre, sempre.
proviamo in qualche modo a raccontare come comunica bene la Chiesa Cattolica Italiana e come si può affrontare la sfida del digitale e dell'intelligenza
Il
artificiale.
sottotitolo è Internet, social media e intelligenza artificiale. Quindi siamo proprio nel tema centrale. Io partirei proprio dal ruolo dei social network, che sono diventati veri e propri ambienti in cui viviamo, pensiamo, interagiamo. Non sono solamente all'atere rispetto alla nostra vita, ma sono la nostra vita.
Sì, diciamo che i social network sono un po', come dire, la parte più interessante, sul piano comunicativo per chi si occupa di comunicazione oggi, per il semplice fatto che ti danno la possibilità in un certo senso di poterti anche gestire autonomamente un piano di marketing, per intenderci, di branding, ma dall'altra parte vanno a costruire dei micromondi e dei microspazi che non sono il mondo intero. Chi non conosce bene questi strumenti e non conosce bene come ragionano, come sono strutturati, e programmati gli algoritmi, pensa di stare su una piazza pubblica, in realtà è soltanto un micromondo fatto soltanto di cose che ci piacciono, tutte le piattaforme social non hanno alcun interesse a cacciarci, ma piuttosto a farci stare più tempo possibile dentro le piattaforme social e a questo si affianca il fatto che ciò che ci viene mostrato e che vediamo è soltanto la parte che già abbiamo visto, quindi utenti che seguiamo, cose che abbiamo
La
cliccato,
bolla,
dove abbiamo
come si
messo
diceva
like.
un tempo. Forse non è proprio tecnico come termine, ma è una sorta di bolla in cui ci
Sì, sì, sì,
troviamo.
sì.
Avete capito? Cioè, Giampiero Neri, il nostro credito ospite, vi sta spiegando un pochettino i trucchi del mestiere, verrebbe da dire. E quindi in questo libro, Algoritmi e comunità, ripeto, scritto insieme a Vincenzo Grienti, si approfondisce anche questo aspetto, ovviamente, come ha spiegato già Giampiero, nell'ottica anche di come la Chiesa Cattolica sposa questi sì, sposa, affronta questi,
diciamo,
argomenti.
Che la grande sfida, che non è soltanto appunto cattolica ma certo, è proprio etica, è quella di provare a fare stare insieme sia gli aspetti tecnici, che ripeto possono essere anche un vantaggio per chi fa un certo tipo di lavoro, con gli aspetti appunto etici, e quindi la vera spisa, la sfida è provare a farli stare insieme, questi due poli che sono opposti tra di loro.
Sì.
C'è il polo tecnico fortemente informatico dell'algoritmo programmato per fare un certo tipo di cose, e il polo opposto, che è quello dell'etico. La parte che devo dire che per me ritrovo veramente interessante è quello che soprattutto la Chiesa Cattolica Italiana sta portando avanti, che è quella di mettere al centro l'uomo rispetto alle tecnologie. Questa è chiaramente la vera sfida, dove l'uomo usufruisce delle tecnologie, ma in un certo senso non ne diventa schiavo. Quindi sì, la macchina non deve sostituire l'uomo, mai.
Il messaggio è chiaro ed è anche preoccupante, però devo dire, ovviamente non è solo Giampiero Neri a dirlo, a pensarlo, cioè il fatto che etica e social, mondo virtuale, viaggino su strade non sempre comuni, e questo è un fatto grave, non so come la pensi.
No, io diciamo, in realtà quando affronto questo tipo di argomenti cerco di mantenere comunque un rapporto molto positivo, nel senso che parlo sempre appunto di sfida e non additando o indicando questi ambienti come il male più assoluto. In realtà poi spessissimo ci sono anche molti bot, per intenderci, per i nostri ascoltatori, sarebbero dei profili finti, di fatto meccanizzati, gestiti direttamente da algoritmi, ma la gran parte dei profili sono profili veri, quindi dietro per esempio un atteggiamento di hate speech, di odio sui social o di persone che non si sanno contenere dietro uno schermo e quindi commentano la qualsiasi, ci sono comunque persone, e quindi la vera sfida è fare in modo che questi villaggi globali, come li chiamava McLuhan, questi villaggi globali diventino in un certo senso anche reali. Infatti oggi non si parla più di reale e virtuale, nel senso il virtuale è anche reale, fa parte della nostra vita, gestisce inevitabilmente la nostra quotidianità, il telefono è quasi un membro aggiunto del nostro corpo, una porzione di corpo aggiunto, ci sono tantissimi dati sensibili, i conti della nostra banca, il nostro codice fiscale, le nostre foto private, insomma, quindi in un certo senso la vera sfida è fare in modo che tutto questo rientri in una normalità però eticamente vicina a quelli che sono i valori dell'essere umano.
Ecco. Senti, ritornerò sull'intelligenza artificiale, sui social network, ma io non posso, essendo qui in una radio ed essendo appassionato più che di social, di mass media, c'è comunque, sì, voglio dire, un richiamo anche a una parte del libro che si richiama ai mass media, quelli diciamo così più tradizionali, o mi sbaglio?
Sì, no, confermo, perché c'è tutta una prima parte in cui noi andiamo a raccontare un po' quello che è stato il rapporto della Chiesa Cattolica Italiana appunto con i mass media, e forse, ecco, quello che non sanno i nostri ascoltatori è che la Chiesa Cattolica, e in particolare la Chiesa Cattolica Italiana, è stata sempre prima rispetto ai mass media, all'approccio con i mass media. In particolare, ad esempio, parlando di radio, una delle primissime, forse la prima radio in Italia è stata inaugurata proprio da Guglielmo Marconi in persona, ed era Radio Vaticana.
Ti posso interrompere, ecco, Giampiero, ascoltami,
certo,
e aggiungo che una marea di radio libere tuttora, compresa quella da cui ti sto parlando, è stata fondata proprio da ecclesiastici
e
tanti ancora ne trasmettono, quindi devo dire, da questo punto di vista, cioè nei mass media la Chiesa è sempre stata coinvolta direttamente.
Un atteggiamento quasi di interesse.
Sì.
Sia perché appunto l'ambito comunicativo è chiaramente per tutte le religioni un ambito fondamentale, ma anche perché ha riconosciuto nei media, e quindi nei mass media, un valore aggiunto di democrazia, di scambio di informazioni. Tutti i primi settimanali cattolici, quindi parlando per esempio della carta stampata, sono nati in Italia quasi tutti da chiese, parrocchie, vescovi, diocesi, e così come una delle prime TV libere in Italia, e sono TV che in qualche modo la Chiesa ha interagito, quella che adesso oggi si chiama TV 2000, prima si chiamava Sat 2000,
sì,
una delle prime TV andate sul satellite,
sì,
era sempre della Chiesa Cattolica Italiana, certo, quindi della Conferenza Episcopale Italiana, ma ancora di più quando Marshall McLuhan, che è considerato il padre degli studi moderni, dei media, appunto dei mass media, fondava a Toronto l'Università di Tecnologia e Cultura, nello stesso periodo Paolo VI, Papa Paolo VI, sì, prolungava la prima riflessione sui mezzi di comunicazione, che si chiama intermirifica, che ancora oggi è considerata, diciamo, un po' la base, e fondava addirittura la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che è una cosa che a me fa pure sorridere, nel senso che già nel 63 si parlava di giornate delle comunicazioni,
pensa un po',
sociali.
Pensa un po'.
Quindi,
infatti, 1963.
La Chiesa ha sempre riconosciuto, okay, nella, sì, comunicazione un valore importante.
Allora, ricordo ai nostri ascoltatori che è collegato con noi Giampiero Neri, uno dei due autori, insieme a Vincenzo Grienti, di Algoritmi e Comunità, Internet, Social Media e Intelligenza Artificiale, che potete trovare ovviamente nelle migliori librerie, ma anche sicuramente nelle piattaforme web. Dunque, è Fatà editrice. Dicevo, non è un manuale tecnico, ci teniamo a precisare, ma diciamo così, è uno spazio di riflessione, perché è di profonda anche riflessione, che invita a trasformare il virtuale dalla community alle comunità. Mi piace molto comunità, questa.
Sì, è proprio una frase che utilizzo spesso io. e la sfida è proprio.
Ma magari, Giampiero, magari dalla community alla comunità.
Sarebbe. No, diciamo, quella è proprio la vera sfida: provare a trasformare quelle che sono le community in comunità. Devo dire che poi in realtà, fino a partire dagli anni 2000, questo è un po' accaduto. Io conosco, noi abbiamo sicuramente tanti amici che si sono conosciuti nelle prime chat di IRC, oppure di ChatGPT,
certo,
o ICQ,
certo,
no, ChatGPT non c'entra niente, è l'intelligenza artificiale, voglio dire le prime chat
ICQ, di ICQ, ICQ, quelle le ricordo anch'io,
Messenger,
sì, ecco.
E quindi sicuramente quel virtuale può diventare reale, ma il senso è proprio nel riconoscere nella comunicazione uno strumento potente, potentissimo, che non è neutro. Il punto è questo, è capire che la comunicazione non è neutra e non potrà mai essere neutra.
Ti faccio una domanda, Giampiero, perché sono sempre, sì, interessato, parte in causa. I mass media tradizionali soccomberanno, sì, definitivamente o ancora resisteranno?
No, su questo io non voglio sentirmi, diciamo, sociologo, perché non lo sono, ma credo che non soccomberanno, semplicemente evolveranno, cambieranno. Una su tutte, ecco, tu ne sei l'esempio, tu, scusatemi, voi, la radio, ne siete un esempio lampante, i podcast. I podcast,
sì,
non esistevano,
vero,
le playlist probabilmente c'erano quelle casalinghe con gli MP3,
certo,
adesso grazie a questi strumenti moderni, anche digitale, per esempio i podcast sono tra, diciamo, gli strumenti, se li vogliamo chiamarli così, con percentuali di ascolto sempre più alte,
sì,
che stanno aumentando sempre di più,
sì, sì, sì,
sono quasi ai livelli della televisione, nel senso,
vero,
che è uno strumento molto agile, io mentre lavoro posso ascoltare, quindi non devo seguire con gli occhi,
esatto,
e riesco ad ascoltare i podcast, e funzionano tantissimo.
Tra l'altro i podcast spesso sono
giornali,
lunghissimi, cioè interviste lunghissime
in online, ma la carta non morirà mai, assolutamente,
ecco, quindi già abbiamo una buona notizia. No, ma quello sui podcast, dico, sono lunghissimi, cioè spesso anche gli stessi tempi televisivi non potrebbero essere i tempi dei podcast, eppure
sono d'accordissimo.
È veramente un altro strumento, però che è a metà, diciamo così, fra i due media.
È vero, è un po' a metà. E guarda, per esempio, per farti qualche esempio concreto, in ambito ecclesiastico li stanno utilizzando moltissimo anche per la valorizzazione dei beni culturali, per esempio le chiese adibite ovviamente anche non solo al culto, ma anche ai beni architettonici o mobili presenti, quadri, candelabri, e usano moltissimo i podcast per raccontare e creare dei percorsi, diciamo così, di chiamiamolo così, turistici o comunque di intrattenimento.
È necessario ripartire, dicono gli autori di questo libro, da solide basi etiche e giuridiche, sviluppando un modello di relazione tra uomo e macchina orientato al bene comune, che metta al centro la persona e la sua dignità. Tu l'avevi detto già prima, al centro la persona, ma anche il bene comune.
Il tema del bene comune che ci riguarda ogni giorno, lo sentiamo spessissimo anche in ambito, diciamo così, politico-amministrativo, si riferisce al fatto che ormai anche internet è considerato di fatto un bene di prima necessità. Non voglio paragonarla all'acqua, ma quasi. Quindi tutte le amministrazioni pubbliche, comunali, devono in qualche modo farsi carico che l'uomo abbia la possibilità di accedere a internet e connettersi. Quindi in questo senso diventa un bene comune, un bene primario anche internet. Ed è questo anche l'aspetto, diciamo, affascinante di questo racconto, di questo libro, dove proviamo in qualche modo a mettere insieme, l'avevo accennato prima, l'aspetto, diciamo così, chiamiamolo tecnico o del percorso che ha fatto in particolare la Chiesa Cattolica Italiana con l'etica, e quindi provare a mettere questi strumenti a misura e a immagine dell'uomo. Che poi sono anche un po' le parole anche di Papa Francesco, tra l'altro vorrei ricordare, unico capo di Stato presente al G7 a Brindisi qualche anno fa, prima che morisse, c'è stato un G7 proprio sull'intelligenza artificiale.
Sì, lo ricordo benissimo.
Era Papa Francesco.
Lo ricordo benissimo e fu un'occasione sicuramente per trattare il tema. Io vi ricordo che il libro di cui stiamo parlando si intitola Algoritmi e comunità, internet, social media e intelligenza artificiale, di Vincenzo Crienti e Giampiero Neri, che in questo momento è collegato con noi per Effatà Editrice. Ma adesso io del libro ho parlato, magari ne riparleremo anche dopo, però tu già ridi. Però ecco, Giampiero Neri, giusto per capire di chi si tratta, è una persona che non vive, diciamo, nella sua torre d'avorio, ma che applica le sue conoscenze concretamente, anche perché non ci siamo messi d'accordo prima, quindi lui non sa cosa sto per domandargli, anche se se l'immagina.
Non so dove stai andando.
Ma questa è la parte più bella dell'intervista, altrimenti voglio dire, diciamo che si è occupato concretamente di comunicazione. Per esempio, in un recente passato si è occupato anche di politica e comunicazione, è stato, diciamo così, uno dei fautori anche di una straordinaria performance elettorale che ha sorpresa, che ha portato in una delle città più grandi d'Italia, insomma Messina, alla vittoria di un personaggio che era di fuori dalla politica tradizionale, ovvero Renato Accorinti. E sicuramente adesso poi si potrà discutere, qualcuno potrà essere più d'accordo o meno d'accordo con questo, ma una larga fetta di quella vittoria elettorale fu merito della gestione comunicativa di Giampiero Neri, che in questo momento è collegato con noi. Quindi parliamo, lasciamelo dire.
Riconoscimento pubblico. Credo che, infatti, che il valore aggiunto è stata,
era Renato,
diciamo,
certo,
l'energia che si è sprigionata in quel periodo. È stata una stagione politica, parliamo del 2013, veramente veramente pazzesca, innovativa, unica per quello che è la città di Messina. Parliamo di una persona, di un personaggio che è Renato Accorinti, completamente al di fuori di partiti, una persona sempre impegnata nel sociale, no pontista, ecologista, antimilitarista, obiettore di coscienza, insomma parliamo di una persona che comunque aveva già un suo percorso, ed essendo io anche molto amico suo, diciamo, è stato facile costruire una comunicazione su di lui.
Voglio dire, continui un attimino a seguire il discorso politico in generale, o questa tua occupazione ormai ti lascia lontano? Cioè, non so, le dinamiche che ci sono state
più o meno da circa 10-12 anni a questa parte, sono sempre in qualche modo interpellato. Tuttora ci sono le elezioni a Messina,
sì, ricordiamolo, il 24 e 25 maggio, giusto?
Interessato, diciamo, in qualche modo per una piccola porzione comunicativa di una parte politica, ma dico, il lavoro qui più interessante non è tanto sulle elezioni in sé, sul invece costruire, diciamo, una partecipazione cittadina, che è forse la parte più interessante, quella che lascia più soddisfazioni nel momento in cui le persone si riconoscono parte attiva del cambiamento sociale o del cambiamento territoriale.
Ma la mia domanda è: le persone ancora nel paese Italia, diciamo, poi se vuoi entriamo anche nel discorso Messina, si sentono ancora partecipi? Che bella domanda che ti ho fatto.
No, è una domanda, effettivamente una riflessione vera, soprattutto i giovani sono si sono molto allontanati, i giovani intesi under 20, no, per intenderci la nostra generazione è quella che ne so, i 68, o comunque gli anni 70, gli anni 90 ancora c'era questo bipolarismo tra destra e sinistra, adesso c'è difficoltà a riconoscere chi è destra e chi è sinistra, cambi di casacca molto velocemente, i giovani intesi fino ai 20 anni, 21 anni difficilmente si avvicinano alla politica, sono veramente molto molto pochi, sia perché non appassiona, sia perché poi non si riconoscono nel cambiamento, nel senso, ok, io faccio politica, mi candido, però poi alla fine come posso dare veramente un contributo, le mie idee che valore hanno? E questo secondo me è quello che poi fa la differenza.
Il negativo, fa la differenza il negativo in questo momento, perché non si riesce. Come si possono coinvolgere i giovani allora, Giampiero? Adesso non è che tu hai ovviamente la bacchetta magica e nemmeno la ricetta, insomma.
Ti posso dire
un parere, ecco, l'esperienza.
Solo per la mia esperienza posso dire che l'unico modo per coinvolgere i giovani è fare in modo che le loro idee poi atterrano e diventano concretamente un'idea, un progetto, uno strumento di cambiamento sul territorio, sul loro piccolo territorio. A volte non è che si chiede di cambiare la città, di mettere i tram volanti, citando, ma si chiede semplicemente di poter disegnare, che ne so, un parco, di poter disegnare uno spazio ricreativo, di poter immaginare uno spazio dove i ragazzi si incontrano. Io per esempio quando vado a parlare in ambito ecclesiastico dico sempre: ma come si fa a portare i giovani in chiesa? Facilissimo, riaprite gli oratori. E tu dici:
per esempio,
ma è una banalità pazzesca. No, non è una banalità, gli oratori avevano un senso di comunità. Io li ho fatti tantissimi quando ero ragazzino, fino alla comunione, avevano un senso di stare insieme, di vivere il territorio, di giocare assieme, di crescere insieme, e questo è quello che secondo me può aiutare in un mondo, tra l'altro, che in realtà ci sta spostando verso l'altro. Se torniamo al libro, ci sta spostando verso il singolo, l'isolamento, l'algoritmo che decide cosa dobbiamo comprare, dove dobbiamo andare, e sta allontanando i ragazzi, stanno pochissimo insieme, e quando sono insieme sono tutti col telefono in mano, e quindi la difficoltà anche di stare assieme. Io spessissimo per esempio faccio, ecco, torno così, andiamo anche al discorso musicale, quante band ci sono oggi per esempio a Messina?
Eh sì, perché Giampiero Neri è anche musicista, questo non l'avevo detto, mea culpa.
No, era per tornare sempre sul discorso di fare comunità, quanto è difficile anche per i ragazzi,
certo,
quindi la questione non è
fare
solo
musica,
politica,
certo.
Avvicinamento alla politica, ma è proprio di saper stare insieme. Le band c'è pochissime perché non sanno stare insieme, quindi è molto più facile, ti fai la base musicale e te ne vai a suonare in giro da solo.
Esatto.
Non ci sono gli spazi dove suonare.
Allora, io ve l'avevo preannunciato che l'intervento di Giampiero sarebbe stato estremamente interessante e infatti abbiamo toccato tanti temi che sono assolutamente temi, una volta si diceva temi attuali, sono temi che viviamo sulla nostra pelle, situazioni che viviamo sulla nostra pelle, e tra l'altro una situazione che, correggimi se sbaglio, è in continuo divenire. C'è una continua evoluzione soprattutto in determinati settori, appunto come quello dell'informatica, si diceva una volta, diciamo dei social, dei media in generale, che sono difficili da seguire,
soprattutto con l'evolversi, appunto, scusatemi la ripetizione di parole, dell'intelligenza artificiale. Quello che dicevamo ieri già oggi è cambiato, o addirittura non c'è,
esatto,
più. Per esempio ChatGPT aveva sviluppato Sora per l'animazione e il video editing e l'ha chiuso qualche giorno fa.
Infatti,
nel senso, ciò che dicevamo ieri già oggi è cambiato, proprio perché cambia continuamente la capacità, diciamo, di questi strumenti, a forza di addestrarsi, di in qualche modo di rispondere alle nostre, chiamiamolo così, interrogazioni, ai nostri prompt. L'aspetto interessante è provare a regolamentare tutto questo. Questo è forse l'aspetto più interessante. La comunità europea ci sta provando forte, e infatti paradossalmente siamo un po' più indietro con lo sviluppo di questi applicativi, di questi strumenti, ma Cina e Stati Uniti sono completamente deregolamentati e infatti paradossalmente sono pure più avanti, ma senza regolamentazione rischiamo tanto, perché a questo punto puoi utilizzare questi strumenti per fare tutto, per fare immagini, per fare musiche, diritto al copyright, diritto d'immagini, insomma si finisce veramente in un'anarchia totale.
Ma chiudiamo, Tu credi nella possibilità di regolamentare tutto? Perché io devo dire che sono per natura mia molto pessimista e su questa, cioè io penso che la deregulation invece avrà sicuramente al momento alla meglio e vabbè, giustamente dici tu, ottimista o pessimista bisogna tentare, questo, su questo sono
No,
d'accordo.
vabbè, più che altro, vabbè, io non parlo di regole in termini, come dire, di
Di
blocco o
censura, certo, sì.
di censura, chiaramente. Parlo di regole che in un certo senso servono a beneficio di tutti, un po' come potrebbe essere il semaforo all'angolo che ti dice: aspetta, rosso non è che non puoi passare, bloccato, vietato. Aspetta un attimo, sono d'investono, passano gli altri e poi passi tu. Ecco, una regola di questo tipo. Per esempio, per farla cadere sull'argomento che stiamo facendo, intelligenza artificiale, tu non puoi utilizzare la mia immagine, la mia fotografia, la fotografia di Giampiero, per farci quello che vuoi, non va bene. È una persona, non è una persona pubblica, non è un personaggio pubblico, non puoi farci il fotomontaggio, non lo puoi utilizzare per addestrare la tua intelligenza artificiale. Ecco, per esempio, questo è un esempio concreto, così
Esempio
come le
concreto
basi musicali, tu non puoi
e
usare le basi musicali di un artista famoso che ha i
certo.
diritti d'autore, c'ha la casa editrice, ci ha lavorato su quella
Con la
canzone,
scusa
insomma, mi sembrano delle
dell'intelligenza
cose.
artificiale gli rubi tutto e insomma finisce lì e non è
Esatto,
corretto, non è
quindi per regole
corretto.
intendo questo. È chiaro che poi, secondo me, piano piano col tempo alcune cose si andranno poi a compensare. Un po' come quando è nato l'MP3, c'era Napster,
Sì.
e la gente scaricava album dalla
I
mattina alla
Mule
sera, si
anche
pensava che
sono.
la musica finisse. In realtà
Certo.
poi l'MP3 ha aiutato la musica, e adesso abbiamo Spotify, e quindi tutti ascoltano solo musica digitale e pochissimi acquistano CD, CD, no, se non usano più, vinile. Il vinile sta tornando di moda. Ecco, guarda l'assurdità, Giovanni, dove siamo arrivati. Parliamo di intelligenza artificiale,
Questa cosa qua mi ha
vinile.
sempre colpito, sì, perché alla fine sta tornando di moda, soprattutto tra i giovani, il vinile, perché per tanti motivi, che però insomma sarebbe lungo ormai raccontare. Io ringrazio Giampiero Neri per essere stato nostro ospite, graditissimo. Vi ricordo il titolo del libro, Algoritmi e Comunità, Internet, Social Media e Intelligenza Artificiale, scritto da Vincenzo Crienti e Giampiero Neri. Chissà, magari ci risentiremo per un'altra tua
Grazie,
creatura
grazie
editoriale o
davvero, è
per
stato un
commentare, insomma, in
piacere enorme
generale.
stare ospiti da voi e speriamo di vederci presto.
Ma sì, noi penso che ci incontreremo adesso a Messina e parleremo di politica, sappiatelo.
Grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici,
Grazie a
grazie.
Giampiero Neri.